buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi andremo a Cisternino, in provincia di Brindisi, a conoscere l'associazione sportiva Futsal. Subito dopo avremo, come di consueto, i consigli di Matilde. E in chiusura, il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Dovrai, sono vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato andiamo subito a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove incontriamo il direttore sportivo dell'associazione Futsal, Daniele Perrini. Daniele,
buongiorno.
Come nasce l'associazione?
Noi siamo una squadra di calcio a 5. Siamo nati nel 2010 da un gruppo di amici che ha voluto fortemente fare questo progetto, costituire questo progetto. Nell'arco di 7 stagioni siamo arrivati dalla categoria inferiore a giocare la Serie A.
L'associazione è anche affiliata alla FIGC, mi pare.
Sì, esattamente. Noi partecipiamo ad un campionato affiliato alla Federazione Italiana Gioco Calcio, in particolar modo alla divisione calcio a 5. Siamo, diciamo, un ramo di quello che è lo sport più conosciuto, ovvero il calcio a 11.
Qual è il fine che perseguite? Mi pare che sia quello di formare nuovi campioni e metterli alla prova attraverso le competizioni a cui partecipate e che organizzate insieme alla FIGC.
Certo, anche se la finalità primaria è sempre quella di formare degli uomini prima di tutto, perché abbiamo un florido settore giovanile e i risultati ci stanno dicendo bene, specie in questo senso, quella è la priorità. Poi il campionato della prima squadra è chiaramente, diciamo, è l'elite per questo sport e quindi siamo più che felici.
Possiamo anche affermare che il tutto all'insegna dell'assoluta sicurezza e del divertimento.
Assolutamente. Alla base c'è sempre il divertimento, sennò i sacrifici che si fanno non sarebbero mai corrisposti, diciamo così.
Ecco, l'associazione sportiva Futsal di Cisternino è una grande famiglia in cui si può trovare un ambiente sincero e sereno, in cui passare davvero in modo amichevole il tempo.
Certo, certo, certo. Siamo in 60 e siamo veramente una famiglia.
Una curiosità, leggevo dalla vostra scheda, gli istruttori sono i più bravi della provincia, hanno alle loro spalle anni e anni di competenze nel settore. Come vengono scelti?
In base, come ha detto lì, alle competenze. Le competenze si misurano con i risultati. Noi stiamo cercando di allestire un settore giovanile sempre migliore, quindi andiamo a scovare in giro le persone più preparate che facciano sì che il nostro progetto diventi sempre più grande.
Di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mi lo capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo lasciò passare. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Daniele, per partecipare ai vostri corsi, che bisogna fare? Come vi si può contattare?
C'è una pagina Facebook dove ci possono contattare. La pagina è Futsal Cisternino. Rispondiamo entro poche ore. Dopodiché ci si incontra perché chiaramente l'incontro fisico è sempre, diciamo, la cosa migliore, e poi valutiamo i profili, i vari profili.
Prima di salutarla, un'ultima domanda: educare al valore dello sport è anche educare alla fatica, al sudore, soprattutto alla lealtà.
Certo, certo, e come le dicevo, bisogna formare, prima che calciatori, bisogna formare degli uomini, no? E quindi la fatica, il sudore, la lealtà, che sono cose fondamentali nello sport, sono anche cose fondamentali nella vita, quindi è la nostra, diciamo, la nostra prima mission.
Allora, dottor Perrini, io la ringrazio, ripeto, lei è direttore sportivo dell'associazione Futsal di Cisternino. Grazie e buon proseguimento di giornata.
Grazie mille.
Grazie.
Buona giornata a voi, buona giornata.
Trainerai l'infanzia, tempo d'innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è, non ha ragione.
Vivi sempre con passione, rispetta le persone e l'amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare, tu rischia ma rimani uguale.
Che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti, canti
mana tudo confiança, tá crendo nos bonança, amor novo na mocidade, tá comover, passei ingenuidade, mas nunca tives desilusão.
E c'è beleza em ogni cosa, e l'arte aria pura, e ovunque musica si posa, ricorda che c'è un fuoco in ogni voce melodiosa. Che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti, canti il vento, sia finita, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti, canti il vento, che il tuo sogno prenda vita. Stella marina,
rosa,
con fiducia
si posa,
è un soldino in questa grande mano, io lo conserverò al sicuro.
E anche questa mattina ci ha raggiunto in studio la nostra amica amatissima Matilde. Che consigli, che segreti ci proponi oggi, Matilde?
Buongiorno Orazio, oggi direi di fare un'immersione nel mondo dei colori. Abbiamo osservato in una precedente puntata i volumi di Botero, Oggi voglio parlarvi di un'artista femminile, la pittrice messicana Frida Kahlo. Pensa che la città di confine Tijuana è quasi invocata come una santa protettrice dei bambini, delle donne e dell'arte.
A questo punto sveliamo qualche curiosità su Frida Kahlo.
Il suo nome intero è Magdalena Carmen Frieda, con la IE, Kahlo y Calderón. Suo padre era tedesco. Frieda, con la IE, significa pace in tedesco.
Anche se lei non ha molta pace e serenità nella sua vita.
È vero, a 18 anni ha un bruttissimo incidente causato da un veicolo, riporta fratture sulla colonna vertebrale della clavicola, fratture delle costole e un pezzo di ferro le perfora l'addome e non può più avere figli.
Anche la sua vita sentimentale è burrascosa.
Sì, Orazio, sposa il pittore Diego Rivera, 20 anni più vecchio di lei, divorziano, poi si risposano. Insomma, una storia di dipendenza sentimentale e artistica forte.
In una parola, come la definiresti?
Una donna forte, ma aggiungo anche una donna resiliente, attaccata, aggrappata alla vita, che racconta attraverso pennellate forti, vibranti ed esotiche. Pensa a una curiosità, dei 143 dipinti di Frida, 55 sono autoritratti. La sua idea di dipingere se stessa deriva dalla sua idea di solitudine e dolore.
Diciamo che dipinge immobilizzata a letto. Ma come? Come fa?
È vero, il suo letto viene coperto da un baldacchino sul cui lato inferiore viene montato uno specchio in modo tale da permetterle di osservarsi e fare da modella a se stessa. E lei stessa scrive: dipingo me stessa perché sono spesso sola e perché sono il soggetto che conosco meglio. Il suo autoritratto The Frame è il primo dipinto messicano acquistato dal Museo del Louvre.
Come abbiamo sentito, Matilde è una donna incredibile, molto tenace. Ci sveli ancora qualcosa di lei?
Nel 1953 questo episodio mi ha colpito molto. L'amica Lola Alvarez Bravo organizza la sua prima personale in Messico, la prima mostra tutta dedicata a Frida Kahlo. L'artista arriva in barella alla galleria, parteciperà alla festa cantando in pubblico ma immobilizzata a letto. Non mollerà mai, fino alla fine.
Ma il cinema come l'ha omaggiata?
C'è un bellissimo film, non molto recente, Frida, con una brava Salma Hayek nel ruolo della protagonista e la regia di una donna, Julia Taymor.
Come sento ti piace proprio Frida, eh?
Beh sì, mi piace perché ha saputo trasformare la sofferenza in una rinascita attraverso l'arte. Nonostante le 30 operazioni lei ha sete di vita, il suo corpo è un ostacolo, ma lei non tragicizza il suo dolore, lo enfatizza, lo rende vivido, quasi per superarlo.
Possiamo dire una grande donna, ci dà una bella lezione di coraggio, del resto una tempra di resistenza ereditata in famiglia. Ci hai accennato qualcosa di suo padre prima, ma credo che debba aggiungere qualche altra cosa.
Sì, il padre era un fotografo tedesco di religione ebraica. Frida lo ritrae e dice di lui: mio padre è generoso, intelligente, nobile e coraggioso, perché nonostante abbia sofferto per 60 anni di epilessia, non smise mai di lavorare e lottò contro Hitler. E lei ha imparato molto dal suo papà, Wilhelm Kahlo.
Chiudiamo allora questo nostro spazio con un pensiero rivolto al talento e alla forza di Frida Kahlo.
Sì, che questa forza positiva di Frida Kahlo sia contagiosa per tutti noi, per tutti voi, in ogni momento della vita, amici di Radio Vaticana Italia.
Allora grazie Matilde per i tuoi consigli che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su...
sul blog isegretidimatilde.com.
E dopo aver ascoltato attentamente i consigli della nostra amatissima Matilde, scopriamo ora il santo di oggi. Oggi, 13 luglio, la Chiesa ricorda Sant'Enrico. Enrico nacque sulle rive del Danubio nel 973. Il giovane principe venne affidato dalla madre alle cure dei canonici di Hildesheim e più tardi al vescovo di Ratisbona, alla cui scuola si formò culturalmente e spiritualmente. Un episodio, dal sapore leggendario, contribuì a mantenerlo sulla retta via. A 23 anni gli apparve in sogno il suo precettore, morto da poco, che tracciava sul muro della camera le seguenti parole: «Fra sei». Enrico le interpretò come una predizione di morte, pensando che la sua ora sarebbe arrivata lì a sei giorni. Invece i sei giorni passarono e non successe nulla. Allora Enrico pensò si trattasse di sei mesi e si preparò all'evento con pie esercizi. Ma neanche dopo sei mesi la morte lo portò via ed egli ringraziò Dio per avere ancora sei anni a disposizione. Trascorsi i sei anni, Enrico si trovò sul trono di Germania spiritualmente ben fortificato per non cadere nelle tentazioni della mondanità. Nel corso della sua vita, Enrico governò con fermezza e al tempo stesso con moderazione, promosse la riforma del clero e dei monasteri. Raro esempio di correttezza civile e di onestà morale della santità. Morì il 3 luglio 1024 e fu sepolto a Bamberga. Amici, termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.